Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Una volta dicevano che essere Pinocchio era una malattia, io gli dico che non è una malattia.
E che cos'è? Ecco,
quindi, si dice omosessuale.
Purtroppo ci sono certe tendenze.
Scusi sindaco, ma lei è anche a favore dei matrimoni gay per caso?
Per carità, ma per carità, torno al discorso religioso, sì. Dio ha detto andate e moltiplicatevi, non andate e prendetela nel culo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Om Burbua Swaha
Om
Atsavitur Varenyam Diyo Yo Nat Prachodaya.
E se tu fai om, senti che il tuo corpo vibra dentro.
Oh, sento che mi girano i coglioni! Sento che mi girano i coglioni!
Se molti pregano incontemporaneamente, la risonanza Schumann della Terra si alza.
Utor Kalem!
Utor Kalem!
Mamma mia!
Utor Ausim!
Utor Ausim!
Sai cosa dico ai miei amici extraterrestri? La frequenza crea la forma.
Extraterrestri. Gli amici extraterrestri.
Om.
Basta om.
Ma smettila, smettila, sei un deficiente.
Io sono un appassionato di extraterrestri e quindi siccome loro si vogliono portare dalla terza dimensione alla quinta dimensione.
Ho capito, ma non si può. Ho capito, non va bene.
È fuori come un melone.
Tu vorresti essere rapito?
Io sì.
Ma mi spieghi perché, Cruciani? La gente chiama per essere rapita? Mi spieghi perché? Perché?
Io vorrei essere portato via da questo pianeta di merda che è rovinato, ormai è rovinato con le guerre, col clima e tutto quello che c'è.
Pagliacci, tu pagliaccio, che ti colleghi con quelli. Io adesso gli voglio dire che se il mondo facesse tutto om, Putin sarebbe già a Roma, mentre questi minchioni fanno om.
Sono giorni straordinari, vi leggo quello che ha scritto Roberto Burioni, tutti voi lo ricordano durante il Covid, grande, uno dei virologi di maggiore successo televisivo. Roberto Burioni, infransero la legge e misero in pericolo la salute, ignoranti, il resto è la peggiore politica. Questo sull'eliminazione, sulla cancellazione delle multe da 100 euro per chi non si vaccinò, per le multe anti-Covid. Io godo come un pazzo, godo come un pazzo, ragazzi miei, perché leggo come al solito un rosicamento incredibile, fegati spappolati, leggo ancora offesa alle vittime di Covid secondo i medici, secondo gli ordini dei medici, ma che cazzo c'entrano, che c'entrano con le multe? È stato un trionfo, questo provvedimento è un trionfo. Secondo me dovrebbero rimborsare i soldi anche a chi li ha pagati. Questo dovrebbero fare. Anche quelli purtroppo non lo faranno. Nonostante la voce, sono qui a combattere con voi, a combattere.
Fight!
Lo so, con qualche difficoltà.
Ma che cazzo vuoi combattere?
Ti segnalo che la migliore compagnia europea dei treni adesso vediamo che cosa hai da dire. Secondo un sondaggio importante,
sì,
credibile,
fatto da Trenitalia
no,
stesso.
Non è sì, vero, la migliore compagnia europea dei treni è Trenitalia, sì, rispetto sì, ad altre certo, compagnie europee. Sì. Ovviamente sì, non è merito di Salvini, è chiaro, nessuno dice che è merito di Salvini, come nessuno può dire che è colpa di Salvini se i treni arrivano in ritardo. Molto semplice, eppure, come è noto per chi viaggia in Europa col treno, e io viaggio ogni tanto, la migliore compagnia europea è certamente Trenitalia. Su questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. E adesso cosa avete da dire? Ovviamente non attribuiamo il merito a Salvini qui. Terza cosa, i carabinieri del Corvetto sono sotto indagine. Ora, io ve la dico grossa, ve la dico tutta, per occultamento di prove e altri reati, certamente, ma sono indagati,
molto grave.
Sono indagati, come sai, sono indagati. E io
pare
nonostante questa indagine, io continuo ad avere fiducia in due carabinieri, non so quanti erano, che non si sono arresi di fronte al fatto che due sono scappati a un posto di blocco e li hanno rincorsi. Quello che è successo dopo è ovviamente tutto da vedere, ma massima fiducia nell'arma. Ho incontrato anche ieri a Torino tanti carabinieri che mi sono venuti incontro. Non so se hanno sbagliato quei ragazzi, quei militi al Corvetto qualche settimana fa, ma so che io ho sempre fiducia in quei militi che hanno rincorso due che non si sono fermati a un posto di blocco. Hanno commesso un tamponamento, vediamo, può darsi. Hanno cancellato un filmato, può darsi, ma sempre fiducia nei militi dell'arma. Da Roma, David Parenzo.
Pazzesco.
Buonasera.
Pazzesco.
Ho detto
primo,
può darsi.
Hai questa voce da moribondo perché non hai fatto il vaccino e quindi
quando mai?
In modo non gravissimo.
No,
ma
purtroppo
in modo grave.
È Tamburini che ha fatto Parenzo in questo caso. Dopo mettetemi i Tamburini l'altro giorno, devo rimproverare il direttore. Me l'ha augurata,
no,
me l'ha tirata. No, me l'ha tirata, questa volta me l'ha tirata. Mi ha boicottato, te lo ricordi? Ha detto no, imbavagliamo le corde vocali, questo è accaduto, porca troia.
Hai questa voce perché non ti sei vaccinato e quindi purtroppo il tuo destino è quasi segnato.
Mi dovrei aiutare,
ma questo
mi
non mi interessa, questo
oggi
non mi interessa. Quello che mi interessa di più è, da una parte, la vicenda della dei carabinieri di Corvetto, ottima l'inchiesta giudiziaria. Ho parlato con un po' di avvocati, nelle prossime settimane io all'Area che tira pubblicherò delle notizie bomba.
Adesso che i carabinieri sono sotto indagine, sì, naturalmente.
Sì, pubblicherò
che
delle
buffone
notizie, perché se, come dicono alcuni periti, sono state cancellate delle prove, il fatto diventa di una gravità inaudita. Certo, due mele marce non sporcano l'onore della benemerita, cioè dell'arma, ma sarebbe un fatto gravissimo. Ti dico di più, dalle prove che ho in mio possesso, dalle cose che ho sentito,
è assolutamente
anomalo aver fatto quell'inseguimento su quel tratto di strada e aver provocato, e il rischio è quello di aver provocato la morte di un ragazzo, perché lì bastava fotografare la targa di quella moto e poi ricostruirne la proprietà ed eventualmente andare ad arrestare della notte i ragazzi all'interno della casa. Era un tipo di inseguimento con quelle modalità che probabilmente si sarebbe potuto evitare, ma porterò le prove nelle prossime settimane. E la vergogna della politica che ha messo il cappello sopra questa vicenda, non voglio dire chi è stato, ma credo che il ministro Salvini, vice premier, che ancora prima di sapere come sono andate le cose aveva già accusato questi due ragazzi, di cui uno morto.
Ultima grande questione.
E poi andiamo alla chiusura della settimana. Oltre
martedì, sono 18:42,
si chiude anticipatamente. Oltre un terzo degli adulti è analfabeta funzionale.
Certo,
l'Italia ultima tra i paesi industrializzati.
La Zanzara
questo
uno
spiega,
dei podcast più ascoltati.
Questo spiega, come ho già detto, il successo di questa trasmissione. Oltre un terzo degli adulti è analfabeta funzionale.
Parenzo.
Ti dico di più. Secondo questo studio, la soglia di concentrazione nel leggere e nel comprendere un testo è bassissima. Tutti questi Novax sono analfabeti funzionali. E ora il il governo li ha pure graziati, li ha pure gente che ha attentato alla salute pubblica, gente che ha attentato alla salute pubblica,
viene graziata, gente libera,
sono d'accordo,
gente libera,
per chiudere,
gente
sono
libera.
D'accordo per chiudere con il dottor Giuseppe Brindisi, amico carissimo di Mediaset, vice direttore di Video News, conduttore di Zona Bianca, Diario del Giorno e TG4, mi allineo in silenzio alle parole del dottor Brindisi che dice, cito testualmente, e ringrazio Mediaset per un impegno costante a favore della scienza, a favore della medicina. C'è ogni tanto qualche piccola sbavatura all'interno di quel palinsesto, qualche
cosa,
piccola
però.
Sbavatura c'è, ma il dottor Brindisi, il dottor
trasmissione,
del Debbio,
un'intera
impegnati,
trasmissione.
Impegnati a pancia a terra a difendere la scienza, hanno il mio applauso assoluto, una grande azienda che ha contribuito assieme alla 7, assieme alla 7,
alla campagna
a creare
vaccinale.
La campagna vaccinale, dice Brindisi, e qua chiudo, togliere le multe ai Novax significa dire ancora alla stragrande maggioranza degli italiani che è inutile rispettare la legge, è un invito a non far prevenzione aumentando morti e costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, serve a lisciare il pelo a una minoranza che nemmeno vota. Giuseppe Brindisi deve essere nominato senatore a vita, io credo, dal Presidente della Repubblica, medaglia al merito a Mediaset, al dottor Pier Silvio Berlusconi, al dottor Crippa per la battaglia a schiena dritta che hanno fatto nel contrastare la marea Novax.
Ma c'è un'intera,
io non ho altro da aggiungere, vostro onore. Io non
c'è
ho
un'intera
altro
trasmissione
da
che si chiama
io
fuori dal coro
altro da
che è schierato dall'altra parte.
Sai
ma
quando si diceva
dici?
Je suis Charlie Hebdo, je suis Brindisi, je suis Brindisi, je suis Brindisi.
Ma c'è un'intera
Brindisi.
Trasmissione condotta per fortuna da Mario Giordano schierata sul fronte opposto.
Io sono totalmente dalla parte del dottor Giuseppe Brindisi, vice direttore di Video News.
Allora,
cioè non è che ho detto è vice direttore,
ma,
cioè, ragazzi,
cazzo, ma che cazzo è come Barisoni, dai, non conta un cazzo, cioè, anzi no, Barisoni conta. Al contrario, Barisoni conta. Vice direttore di Video News è una carica onorifica, dai. Allora, vieni.
Come ti permetti? Devo dire che non conta un cazzo Brindisi.
No, ho detto una carica.
Ma io spero che ti quereli.
Una carica onorifica.
Io mi auguro che ti
è bravissimo,
quereli.
Mio amico.
Io mi auguro che
è bravissimo, amico, sul Covid,
cioè,
non la pensiamo allo stesso
ruolo.
Modo. Ma
cioè,
sono
lo stai descrivendo
così.
Come un pirlotto,
no,
un pirlotto qualunque fa. È molto grave.
Sono
quello che fai.
Non contano
il
nulla.
Dottor Brindisi,
al contrario di Barisoni, che invece è esecutivo. Lui non è esecutivo. Non è esecutivo. Questa è la differenza. Vice direttori esecutivi e vice direttori non esecutivi. Questo è. Fermi tutti.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o zappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Ma io lancio un'altra teoria. Mangione, quello che è stato arrestato in America adesso, e Turetta sono la stessa persona.
Lucio, ma mi parli di questi operatori di polizia che sono in Albania a non fare un cazzo, a fare i turisti con i miei soldi. Vedi, te la gente che è sempre dalla parte delle forze dell'ordine
so,
è mandata a fare in culo, va, mongoloidi.
Se bevi un bicchiere di vino, prendi un taxi. Ma brutta testa di cazzo, dove lo trovi il taxi? Se non sei a Milano o Roma, dove lo trovi un taxi? Legalizzate Uber, legalizzate, maledetti.
Mi mummifichi anche il volto, mi mummifichi anche la bocca, mi mummifichi.
No,
non c'è problema.
Dovete mummificargli le corde vocali.
Appunto, la
tutto il resto è irrilevante. Le corde vocali, puntate tutto sulle corde vocali.
Ma scusa direttore, stavi facendo
il
giornale.
Io vi faccio un monumento nell'entrata del Sole 24 Ore.
Beh, tu ti rendi conto, no? Della gufata tamburiniana. Ti rendi conto della gufata tamburiniana?
Il direttore ha messo in sicurezza la sua emittente.
Ma ho capito, ma la gufata tamburiniana è zac, una settimana dopo mi arriva il colpo alle corde vocali. Ti rendi conto o no? Cioè, ma rimedieremo. Allora, critiche al mio amico Pupo, perché si è recato in Russia per presentare delle canzoni ed è andato a fare un'intervista su Russia 1. Ora ragazzi,
pure.
Allora, la libertà.
Ma lui proprio non può libertà. Vivere senza la Russia.
Ma saranno cazzi suoi. Saranno dice di avere un rapporto ancestrale con la Russia, con i russi, non con il potere russo. Ha un rapporto con i russi.
Beh, no,
e con la
se
Russia.
Se tu vai a Russia 1, vai a casa del potere.
Va
Russia 1 è controllata dal governo.
Va nella principale emittente russa a fare il suo lavoro.
A fare una marchetta, a promuovere il suo lavoro. Uno dice, scusami, ma ha bisogno di soldi in questa fase per andare, perché deve andare a Mosca in questa fase?
Ma non ti preoccupare, ognuno fa quello che vuole nella vita, ognuno guadagna i soldi come vuole, fa promozione come e dove vuole. Adesso che persino
io da un regime non mi farei dare i soldi, però.
Ma io non lo so,
io
non credo che abbia preso i soldi, non è questo il punto. Il punto è un altro. Adesso che tutti vogliono fare la
pace, bene,
ma tutti vogliono fare la pace con Putin, adesso quello non può andare a farsi intervistare a Russia 1. Non è che ha detto che Putin è un genio. Tutti vogliono fare la pace con la Russia adesso, tutti, nessuno
io
lo dice.
Non voglio fare nessuna
Trump.
Pace con la Russia.
Ma tu
io
no. Solo, tu
io
no.
Sarei per
ma
l'intervento della
cazzo.
NATO, forse non hai capito. Sì, certo,
capito.
Non conto niente.
Tu non conti nulla. E altri vogliono fare la pace con la Russia e rompono il cazzo a Pupo. Che abbiamo da mandare? La sua apparizione a Russia 1, andiamo, vai.
Siamo due storie, due sopravvissuti. Siamo passati attraverso l'inferno. Siamo l'esempio perfetto di chi non si arrende mai.
Vabbè, canzone presentata a Russia 1. Ma qual è il problema? Perché criticate uno che va in una televisione russa? Ma saranno cazzi
perché, ragazzi,
suoi.
Perché ragazzi, c'è l'embargo.
Libertà,
c'è l'embargo teoricamente.
Libertà,
c'è l'embargo.
Libertà. Ma quale
c'è
embargo?
L'embargo.
Ancora con sta buffonata. Allora, Vieri, Christian Vieri, raggiunto da Striscia la Notizia. Risatine gomitate con... gomitate, nel senso si danno di gomito con il conduttore, con il mitologico Staffelli, per le violenze commesse da Elisabetta Canalis nei suoi confronti. E io vi ho detto per l'ennesima volta, immaginate il caso contrario, nessuno scherzerebbe, nessuno riderebbe, non ci sarebbe Striscia la Notizia, non ci sarebbero le interviste a belve della Canalis con tanto di risatine con la conduttrice, sputi, capocciate, macchine rigate, cioè di questo si è parlato. In questo caso, siccome il maschio è vittima, risate, tapini, Strisce la Notizia, Staffelli, risate e nessuno dice un cazzo. È così, così va il mondo, così va il mondo. Nel caso contrario, ovviamente ci sarebbero state denunzie, movimenti femministi, nessuna intervista, gogna, eccetera. Quello sarebbe accaduto. Vai, regia.
È entrata in un bar ed stava scattando la rissa, abbiamo separato.
È arrivata la Eli con il cane, ma ha sputato, mi ha tirato una capocciata.
No, sul serio? Non faceva ancora kickboxing, quindi le è andata bene.
Meno male. E non eravamo fidanzati, eh?
L'ha fatta soffrire.
Però la capocciata l'ho presa.
Davvero? Le ha rotto il naso, le ha rotto qualcosa.
No, non si è rotto niente, però.
Ma la storia della rigata sulla macchina, figlio di, è vero?
Sì.
È davvero rigata con la chiave.
E non eravamo fidanzati.
Quindi ero nel tiro e molla.
Ci sta. Tiro e molla, eravamo nel periodo tiro e molla, dai.
Nicola Porro sulla mia stessa linea, sulle multe. Covid, avanti.
Vabbè,
tutta, vai Nicola.
Ma Porro, sai.
Quella era una norma ingiusta, era una follia. Quella multa faceva orrore all'idea democratica di un paese per cui un 9-50 anni può decidere come disporre della propria vita. Su quel faccino fu raccontata una gigantesca bugia dall'allora presidente del Consiglio Draghi. Vi ricordate? Chi si vaccina non si ammala e non contagia. Due balle.
Grande, avanti tutta, questa è la realtà, balle, il balle su balle avete raccontato.
Questo solleticare con i quattro analfabeti dei Novax per racimolare voti e elettori,
ognuno con il proprio corpo
voti
fa il cazzo che vuole.
Voti e elettori, ed elettori oltre che elettori.
Ovviamente io su questo non posso che essere solidale con tutti quelli che hanno fatto una battaglia fino in fondo e che oggi giustamente questo governo gli revoca quella multa.
Ma questo è questo governo qua,
regalino,
Fratelli d'Italia,
regalino,
cioè, non regalino, uno ha promesso questa cosa in campagna elettorale. Per fortuna che almeno una volta, altre cose non sono state.
Regalino.
Ho capito, l'hanno fatto, l'hanno promesso e l'hanno fatto. Certo, Forza Italia non sarà contenta, però quello è, chi se ne frega, dai. Questo è il punto, dai. questo è
un vergognoso regalino.
Ma non è regalino, non è regalino, che regalino antiscienza, che cambia? Perché se uno è stato vessato, io conosco gente, anche qui mi raccontavano prima in redazione, non posso dire i nomi, naturalmente io ho preso una multa di 100 euro perché quel giorno eravamo tre in macchina invece di due. Io ho preso una multa da 500 euro perché per altri cazzi. E vaffanculo.
Saluti
va.
E baci, paga la multa e taci, ci dispiace.
Pensa
tanto.
Pensa te, vergognati. Antonio da Roma, vai. Ci Antonio. Dispiace. Antonio, dimmi. Oh,
ciao ragazzi, ciao, dimmi. Buonasera.
Sì, vai. Volevo dire buonasera, Parenzo. Rotto il cazzo, vai.
Va bene. Parenzo, io quando c'è stato il Covid e mi sono fermato davanti a un cinema per portare il mio figlio che aveva 6 anni,
sì.
Io, no, col tampone in mano negativo, non mi hanno fatto entrare perché ci voleva il super green pass. Io e mio figlio non siamo potuti entrare al cinema a vedere un film di cartoni perché ci voleva il super green pass.
Bravissimo Antonio,
mano,
ricordiamole ste cose, ricordiamole.
Ricordiamole.
Avete perso.
Ricordiamole queste cose.
Perché il 90% degli italiani si sono vaccinati nonostante voi,
merda,
movimento
Parenzo.
Antiscienza.
I tuoi figli li hai vaccinati tutti?
Vabbè, ma lascia perdere i figli, comunque sì. L'ha raccontato, certo, l'ha raccontato che si
tutti,
sono vaccinati.
Tutti e quattro. Tutti e
vabbè,
quattro.
Ma quello ognuno.
Fatti i cazzi tuoi. Allora, a Bergamo, per ogni camion, te lo dico io, è stato confermato anche della commissione d'inchiesta al Parlamento. C'era un morto per camion.
Cioè, erano finti, non ho capito. Erano finte le bare.
Un morto.
E perché erano finte? È una storia vecchia. Perché erano finte? Perché erano finti i morti?
Non sto dicendo che erano finti.
Per terrorizzare, dici. Gianluca da Roma, Vai Gianluca, dimmi. La vecchia storia delle bare di Bergamo.
Vorrei dire al signor Parenzo che il suo panegirico su Brindisi è vergognoso, perché io sono uno che lei chiama no vax e non sono affatto analfabeta funzionale come lei ha definito. Ma assolutamente no.
È certo, è un'antiscienza. È un'antiscienza e se osa farsi curare da uno dei nostri medici, lei mentre va,
cosa?
Lei deve dire
il
mi
vaccino,
vergogno, chiedo scusa, lei deve chiedere scusa.
È stato usato come una clava, ok?
Certo,
è stato usato
certo. Grazie a Pfizer, noi avremo adesso le tecnologie anche per combattere il cancro a lungo andare, capito?
Fermi tutte.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Giù, si vuole parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024, oppure se vuole mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Questo governo ha annullato tutte le sanzioni a carico di quelli che non si erano sottoposti al vaccino durante il Covid. Tutti quelli che durante il Covid non si erano sottoposti al vaccino hanno poi votato sto governo. Sto governo protegge sistematicamente le persone che sono contro la scienza. Sto governo protegge sistematicamente le persone che ragionano come Red Ronnie. Fate una cosa, se dovesse spaccare una gamba, fatevi sistemare il ginocchio d'arta a pezziere sotto casa, pezzi de merda.
Sta cazzata di levare le multe ai Novax, bene, molto bene. La prossima volta che ci sarà una pandemia, una pandemia magari molto più pericolosa del Covid, dove si muore magari anche semplicemente respirando, tutti si sentiranno autorizzati ad infrangere le leggi, perché tanto poi verrà tutto cancellato. Bravo, bravo, bravo per acchiappare un po' di voti.
Signor Ministro, grazie.
Ma ragazzi, la spiegazione è molto molto semplice. Il governo aveva promesso, anzi una parte del governo, che le multe sarebbero state cancellate. E finalmente una volta tanto un governo riesce a fare una cosa che promette.
Un regalo punto a e una basta. Parte del proprio elettorato.
Ma
molto
chi
semplice,
sei? Beh, certo, assolutamente, come è normale che sia. Adesso Trump
alla
ha detto
parte più,
adesso Trump,
più reazionaria scusami. E retriva
vabbè, ma questo,
della società.
Ma questa è una tua valutazione. Adesso
no,
Trump,
non è mia, è oggettiva.
Scusami, Trump che cosa ha promesso in campagna elettorale? Che avrebbe fatto la famosa deportazione degli immigrati irregolari. E quello proverà a fare. Non c'è nulla di più normale, nulla di più straordinario, direi, di un candidato che quando diventa politico, cioè quando diventa, scusa, quando diventa presidente del Consiglio, presidente ministro, quello che è, fa quello che ha promesso. Che poi, tu giudichi, capito, poi tu giudichi,
io giudico
naturalmente
il fatto che questo è un regalo fatto alla parte antiscientifica.
Ma quando mai?
E voglio ricordare che grazie al vaccino fatto, grazie
domani
al vaccino
ci
fatto
no,
contro il Covid,
domani ci sguazzerai.
Sì, quello sicuro. Ma questo grazie alla ricerca scientifica che le aziende farmaceutiche,
ma
tutte
che
in particolare,
l'hai già
hanno
detto,
fatto,
l'hai già detto.
Si stanno scoprendo medicine per provare a combattere il cancro
detto.
In modo ancora più incisivo.
Ma l'hai già detto? L'hai già detto? L'hai già detto qualche minuto fa. L'hai detto qualche minuto fa, ma che sei rincoglionito? Ti sei dimenticato? Ti sei dimenticato, dai. Intanto voglio segnalare che approfittando della situazione siriana, il dottor Netanyahu,
la voce non l'ho sentita,
il dottor Netanyahu,
sì.
approfittando della situazione
in Golan, sì, ha messo in sicurezza l'altura del Golan,
sì, ha fatto una piccola operazione Cina,
una piccola operazione Cina si chiama messa in sicurezza delle alture del Golan, ha detto, mentre c'è un altro dittatore schifoso che sta per arrivare, Assad se n'è andato, però sì. ne è arrivato un altro che si fa chiamare Al-Golani, che sarebbe il Golan, e subito per mettere le cose in chiaro il dottor Netanyahu che cosa ha fatto? Ha detto aspetta, tu ti fai chiamare Ali, Abubu, al Golan, cioè ti richiami al... aspetta, sai cos'è? Intanto nel Golan ci ritorno io, poi dopo discutiamo, che è una mossa secondo me anche corretta nel dire amico caro barbuto fondamentalista di Al Qaeda e di tutta quella roba dell'ISIS e del califfo lì, come si chiama il cazzone di califfo che mo Al-Baghdadi,
ma che cazzo,
d'estate
si chiamano tutti allo stesso modo, che cazzo ce ne frega.
Comunque il fondamentalista il barbuto Al-Golani, che si chiama Al-Golani perché è il Golan, le alture del Golan, gli ha detto guarda scusami fratello caro, senza saperne leggere e descrivere, mentre voi vi scannate tra di voi lì in Siria, io intanto recupero le alture del Golan, che gli vuoi di? Che sta sbagliata l'amico nostro.
Poi
io
la cosa
non credo.
La cosa straordinaria è che nel frattempo
oltre il Golan
ha distrutto la marina militare siriana.
Questo mi sembra ottimo. Questo chi è che è contrario a distruggere la marina militare siriana?
Io segnalo.
Ho capito, ma io voglio dire anche agli amici pacifisti, chiedo, ma avete qualcosa in contrario su una liberal democrazia distrugge l'arsenale di guerra di un paese che ora sarà guidato da un fondamentalista islamico? Trovamene uno che non mi dia ragione.
Ci sarà Orsini. Eccetera.
Secondo tema, Orsini no, ma adesso Orsini è un bravissimo.
A proposito di pacifisti. Però.
Ultima cosa, fammi dire questo. Netanyahu ha anche il tempo di farsi processare, perché Israele è un paese democratico, è andato a processo oggi perché è accusato di corruzione, si è difeso nel processo e nella pausa del processo ha dato ordine di distruggere la marina militare, perché questo è stato, è andato lì. A un certo punto ha detto scusate un attimo giudici, è andato in una stanza, ha parlato col Mossad, in due minuti ha dato ordine e ha distrutto la marina. Io credo che questa sia una cosa eccezionale, cioè lui immagina la scena, era lì interrogatorio, i giudici dicevano tu sei un corrotto, sì può anche essere, scusatemi due minuti però e chiedo due minuti per uscire dall'aula, i giudici hanno detto prego esca dottor Netanyahu, è uscito, ha chiamato i suoi, ha detto scusate io sono qui un attimo a fare un processo, potete per favore distruggere la marina militare siriana? Certo dottor Netanyahu, pronta, distrutta. Ma secondo te non è da applausi una cosa di... ma ti chiedo con serenità,
Come sfondi la porta aperta?
No. A me sembra una cosa.
Però a proposito di pacifisti,
ma tu sei sicuro se la marina militare siriana è in mano a un signore che si fa chiamare Al-Golani?
Allora, però scusami, però io sono al sicuro, mi sento al sicuro se sento cantare l'OM, se sento recitare l'OM,
no,
come
ecco,
ieri sera.
Cantare,
vai Red Ronnie e Marina Tonini, vai regia.
Noi questa sera faremo un omuna perché era per la pace. No, ci sarà anche un'Ave Maria, fra un po' ci sarà un'Ave Maria, eccetera. Perché è così importante la preghiera, Marina? Perché fra l'altro i tuoi fratelli celesti ti hanno chiesto di fare un om, di fare l'om che poi
fratelli celesti hanno
ma
chiesto.
Tutto si basa su una frase che io mi piace riassumere, che è quella della frequenza che crea la forma.
Sai che mi piace sta Donini a me? No? Una voce pure arrapante, devo dirti la verità.
Noi siamo gli aiutanti delle aquile del cielo, quindi siamo aquile di terra.
Noi siamo gli aquile.
Che siamo di supporto, quelli che stanno lassù, e facciamo il nostro lavoro, che è in parte loro e in parte nostro, e stiamo semplicemente seguendo una via.
Bellissimo, noi siamo aiutanti delle aquile del cielo. Ho trovato questa frase straordinaria. Sai che mi sono innamorato di questa Marina Donini? Ma quanti anni ha sta? Quanti anni ha sta Donini? È figa oppure no? Si può dire o non si può dire? Non è figa? La voce sembra figa. Non so, forse è una cosa sessista che non si può più dire se uno è figa o non è figa qua,
Tra l'altro io nella presentazione sostengo che è molto più importante, invece della ribellione, di andare sulle strade, protestare, eccetera, quello fa gioco. Fa gioco perché la reprimono, anzi hanno una scusa per fare per chiudere tutti, per far intervenire la polizia. La preghiera è la cosa che temono di più. Bellissimo, perché non possono fare nulla contro.
Non me la frega proprio un cazzo.
Eccolo. Bellissimo. Secondo te Al-Golani ha paura dell'om?
No, allora, mentre questi signori erano impegnati nel fare l'OM, il dottor Netanyahu era impegnato nel mettere in sicurezza le alture del Golan. Fate voi. Ma sai che mi innervosisce anche solo sentire questa cosa?
Secondo te Putin Zelensky è impaurito Putin, dall'OM?
Fa l'OM, dai, ma
lo sto chiedendo,
cazzate per piacere. Non diciamo cazzate per piacere.
Giulio da Verona, vai, Giulio da Verona. Giulio, dimmi.
Eccomi, ciao.
Prego, dimmi.
Io non so se i due carabinieri che oggi ho sentito sono indagati hanno speronato i due ragazzi che hanno portato.
No, ci sono dei video cancellati.
Calma.
Ci sono dei video cancellati.
Calma. Siete così sicuri di tutto che avete già messo la gogna ai carabinieri?
Ci sono delle indagini in corso, molto importanti da seguire.
Forse un video, per come la vedo io, se uno porta un posto di blocco, l'ho già visto in America in tanti altri stati, può rischiare. Che gli venga sparate le gomme, che venga anche speronato.
Un momento,
sì.
qui stiamo parlando di capire come sono andate le cose. Se sono state cancellate delle prove, sarebbe un fatto gravissimo.
Hanno addosso in uno stato che li persegue.
Bravissimo,
hanno cancellato delle prove.
Questa è una bellissima tesi che sosterrò. Allora, Giulio da Verona ci sta dicendo che può darsi che i carabinieri abbiano preso dei video e li hanno fatti cancellare. Vedremo.
Un reato. Cosa contenevano? I primi a essere interessati ad avere verità sono i carabinieri.
Vedremo. No. Giulio ci sta dicendo una cosa molto interessante. Ci sta dicendo
che rispetta le forze di polizia e ovviamente condanna chi forza un posto di blocco, anche se le forze di polizia lo speronano, li difende perché hanno fatto il loro lavoro.
Bravissimo, okay, Giulio. Evidentemente, secondo Giulio, questi carabinieri che cosa hanno fatto? Impauriti dalle conseguenze magari di un tamponamento casuale nei confronti della moto dei fuggitivi, che cosa hanno fatto? Hanno visto uno col telefonino e magari hanno detto: prendi, dammi quel telefonino, vieni qua, giusto, Giulio? È quello che vuoi dire tu.
Sono in croce, questi sono messi in croce.
Non lo sai.
I primi a volere verità devono essere i carabinieri. Noi dobbiamo salvaguardare l'onore dell'arma, e quindi questo processo è necessario per salvaguardare l'onore dell'arma e dello Stato italiano.
Sono sotto indagine, sei già al processo.
Il rinvio a giudizio intendo.
Ma che rinvio a giudizio? Ancora non c'è un cazzo, rinvio a giudizio.
Se davvero fossero state cancellate delle prove.
Ma i carabinieri sul momento possono anche operare sul territorio come vogliono da un certo punto di vista.
No, non possono cancellare delle prove.
Ma
chi
che
te
prove
detto?
Di che?
Nel codice,
prove di che?
Probabilmente
prove
nel
di cosa?
Codice di Assad, probabilmente nella Siria di Assad.
Non so cosa sia successo. Guido da Napoli. Guido,
e allora cosa dici? Non so cosa sia successo.
Allora, dimmi, Guido, bevo una bevanda calda. Sto sorseggiando come fa Parenzo. Una bevanda calda.
Sono i tuoi ultimi minuti. È la fine di Pompei. Questa sei alla fine ormai. Sì,
Guido,
sì.
Anche se semplicemente c'è un abbassamento di voce, che cazzo vuol dire?
Ma quale abbassamento? Guido. È una cosa molto più grave e strutturale.
Mortacci, meno male che le tue previsioni degli ultimi giorni. Guido, dimmi, questo è Tamburini, allora, però è colpa di Tamburini. Guido, dimmi.
Premettiamo che io sono sempre e comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
Sì.
Sempre e comunque gli darei pienissimi poteri.
Poi
in Italia non contano niente. Qual è la mia idea? Cosa possiamo fare? Togliamo le divise, la pistola e il manganello, da mano alle forze dell'ordine, andiamo a Lampedusa, tutti i clandestini che arrivano, gli mettiamo manganello, pistola e divisa e facciamo governare loro.
Per vabbè, ma questa mi sembra una ridicola provocazione. Fermo là, fermo.
La Zanzara.
Filippo Champagne e il mio Mauro da Mantova, quando non l'avete più calcolato di striscio, vi ricordate che vi ha insultato a destra manca su YouTube dicendo che siete un branco di stronzi? Filippo Champagne is the new Mauro da Mantova.
Si è rivoltato il giocattolino? Champagnino si sta rivoltando? Crea i mostri e poi si liberano dalle gabbie, eh? Si è rivoltato il giocattolino? Coglioni! Te e Champagne!
Guarda, amico mio, non c'è nessun giocattolino che si è rivoltato. C'è semplicemente il fatto che il dottor Filippo Romeo, in arte Filippo Champagne, si è sentito offeso perché non l'abbiamo invitato poche volte dalla ripresa della trasmissione a settembre. Cose che accadono naturalmente, che accadono nella normalità delle trasmissioni. E se l'è presa e mi ha attaccato, questa trasmissione via social, come si dice, via social. Ma ragazzi, ma posso dire una cosa, sti grandissimi cazzi, ho cercato di spiegargli, non si è arreso, amen, cioè ha continuato per la sua strada, che gli devo dire. Poi è intervenuto il dottore Luca Scazzi, no? Il dottore proprietario del cane pardo, che si è sentito tirato in causa perché chiaramente lui ha detto preferite quello che è una mia brutta copia. E giustamente il dottor cane pardo, il dottor Scazzi, insomma, ha attaccato Champagne dicendo io non sono, sto facendo il riassunto, caro Parenzo, come si fa nei fatti di cronaca, il riassunto.
Come, nelle serie TV Netflix in cui c'è il dove eravate rimasti e viene fatto, viene, nelle puntate precedenti.
Sì.
Piccolo dettaglio, questi mostri che si autoeliminano tra di loro, in realtà andrebbe organizzato, io penso anche al Colosseo a Roma, i due gladiatores, da una parte Filippo Champagne e Nevio lo stirato, dall'altra il cane pardo.
Però ti ripeto che in questo scontro c'è un terzo incomodo, perché il dottor Nevio prende le distanze da Champagne. Attenzione, fermi, dunque ci sono tre posizioni
tradimento
diverse.
Su questo sto con Filippo Champagne, perché la coppia tu non lo puoi, sarebbe come se io ti tradissi improvvisamente.
Dipende da quello che è successo.
Ho capito, ma bisogna essere un po' fedeli fino a come si fa nello scazzo tra i due a prendere le parti del cane pardo lì, dai,
magari. No, quello non ha preso le parti del cane pardo, è proprio incazzato con Champagne, questo è il punto. Vabbè, abbiamo con noi una signora, una ragazza. Prima, quando gli ho chiesto, quando ho chiesto che età hai, mi ha guardato come se avessi chiesto, che ne so, quante volte, cioè, prendi, quanti caffè prendi al giorno, che ne so, cioè, ma come se fosse stata un'offesa, come una mini aggressione, sai, le mini aggressioni, no? Le mini aggressioni. Ho detto, quanti anni hai? E che è necessario dirlo? Ma no, non è necessario dirlo, non è che ho chiesto chissà che cosa. Fra un po' non si potrà mettere sulla carta d'identità maschio e femmina, eliminiamo pure l'età e mettiamo essere umano, direttamente essere umano, senza identità, essere umano, così. Perché non facciamo così, è più neutro, no? Non si offende nessuno, né per l'età né
se
per nulla.
Vuole, sì.
Nella carta d'identità essere umano, con un nome a caso.
La cosa che questo hai ragione, la cosa che un po' mi inquieta è che Dario Baldi della redazione della Zanzara mi segnala adesso, mi scrive un messaggio in cui dice che ti conosce questa gentile artista. Ora, io non conosco un cazzo di nessuno e quindi smentisco ogni notizia o illazione infondata. Qualora dovesse ribadirsi
in diretta costituirebbe un'ipotesi di reato e l'avvocato è già pronto a intervenire. Io l'ospite in studio non lo conosco.
Cioè, tu stai dicendo che millantare la tua conoscenza
in modo preventivo, perché siccome Dario Baldi, autore assieme a altri amici di questa disgraziata, mi scrive: questa artista dice di conoscere. Primo, non conosco artisti, cioè conosco artisti, ma voglio dire Guttuso, conosco le opere, che è morto, poveretto, Guttuso, Franco Angeli, altro grande artista, Rotella fa dei quadri,
tu sei un buon collezionista, diciamo, di arte, no?
No, sono diventato, ho cominciato a comprare qualcosina.
Allora, qualcosina, la compreresti una vagina, una vulva, no, anzi, una vulva?
Te lo dico in modo preventivo, senza sapere.
A chi devo dare ragione, al Parenzo del sì o al Parenzo del no? No, non la compreresti. Allora, abbiamo con noi una ragazza, chiamiamola così, Cristina Donati Meyer. Buonasera.
Buonasera a tutte e a tutti.
Come ha detto?
Ah, buonasera. Allora sì, ho capito chi è la Donati Meyer.
Ma
sì,
io infatti
nipote...
non è che ti conosco, per sentito dire.
Lo so chi è la nipote di un mio caro amico che è il dottor Stefano Apuzzo, che è stato anche parlamentare di Verdi, un ragazzo simpatico.
Benissimo, allora scusi un attimo,
un
lei ha detto buonasera
a tutte e tutti.
Adesso mi spieghi bene questa cosa, mi fa andare ai matti questa cosa, mi fa impazzire. Che bisogno c'è di me di dire a tutte e a tutti? Perché tutti comprende maschi e femmine.
No,
quando,
non è vero.
Da quando è nata la lingua italiana è così.
Non credo sia assolutamente
la voce.
Io
oggi non posso, lei è in vantaggio. Cioè, lei è in vantaggio, ma come si fa? Come no? Perché tutte e tutti? Che bisogno c'è?
Perché quando si parla al maschile, io da donna non mi sento presa e tirata in causa. È come se io non esistessi in quanto donna, quando si parla solo e si declina solo e semplicemente al maschile.
Sì, ma le voglio segnalare, senza incazzarmi, che tutti comprende anche il femminile.
Bene, ma abbiamo una lingua che è così varia, meravigliosa, sfruttiamola, non adagiamoci su quello.
Ma perché ce la dobbiamo complicare?
Conosciamo.
Perché ce la dobbiamo complicare mettendo due volte tutte e tutti? È anche
sì,
brutto,
non c'è bisogno,
tutti, comprende pure le donne. Lei si sente offesa
comunque
se uno dice tutti?
Non mi sento tirata
in
causa, penso
si
che tutti sia riferito solo ai maschi.
Ma non è vero, le segnalo che non è vero. Comunque andiamo oltre.
Andiamo.
Lei ha realizzato questa vagina di cartapesta, di che cos'è?
Cosa ha realizzato?
Una vulva, no, non una vagina, una vulva,
una vulva
gigante di...
Ma perché?
Aspetta, adesso te lo spiego.
Ma piano, una cosa per volta.
No, perché l'ha messa accanto, l'ha portata, scusi, il materiale che qual era?
Tessuti vari, sì.
Tessuti vari, l'ha messa alta 2 metri, è larga, che ne so...
un metro e venti,
alta 2 metri, 1,20 metri, e dicono i siti una vagina, che in realtà è una vulva gigante, l'ha piazzata accanto al fallo di pesce a Napoli, in piazza del Plebiscito. Per dare un messaggio politico. Ecco, questa è l'altra cosa che
per bilanciare.
Che bisogno c'è di bilanciare?
Dove c'è un pene, è giusto che adesso ci sia anche una vulva. Basta. I peni, cioè, ne abbiamo dovunque, basta, è sovraesposto.
Ma veramente, si vedono solo. Scusi se glielo dico, si vedono solo. Cioè, quella che è sicuramente sdoganata è la figa, vulva, chiamiamola come vogliamo, vagina. Il pene non si vede mai. Se c'è ancora un tabù,
si vede
è il pene.
La vulva oggettificata dal maschio, non si vede la vulva nella sua naturalezza, la
comunque,
vera.
Secondo te perché c'era da bilanciare qualcosa?
Dove si deve vedere sta vulva?
No, vabbè, in generale, dico, nell'immaginario. Sì. Ma non credo, perché c'era da bilanciare questa roba?
Perché penso che fosse fuori luogo e anacronistico che in una piazza napoletana, Napoli, cioè la città per eccellenza femminile, femmina,
che
avesse Partenope, nasce...
Vabbè, lei, secondo lei è femmina, va bene, una città femmina...
No, la storia lo dice, andatevi a leggere un po' di storia.
Napoli è fatta da maschi e da femmine.
Partenope, ragazzi, la storia è importante.
Vabbè, dunque, in una città femmina ci fosse un fallo enorme in una piazza.
Un fallo enorme che andava assolutamente bilanciato con un omaggio alla vulva.
Però scusi, è una
ma è pesce.
Non credo che pesce. Non credo che pesce, che peraltro.
Già lo conosciamo per la donna poltrona. Dai, c'è qualcosa di più maschilista di realizzare una donna poltrona?
È un grandissimo artista.
Ma è
uno dei grandi artisti contemporanei.
Ho capito, artistica, va benissimo.
È un cazzo. Scusi, il pisello è un pisello, non è? Perché il pisello?
Vulva è una vulva.
Ma perché
il problema?
Le fa così impressione un fallo gigante?
Perché se ne vedono troppi, perché c'è un predominio di maschile, di maschilismo. Basta.
Ma dov'è sto predominio, scusi?
Dovunque, se non lo si nota è perché c'è un problema. ma c'è un problema proprio insito, si è talmente
Scusi, dunque la sua opera è un'opera di lotta, diciamo.
È una provocazione,
una
provocazione in risposta a una provocazione.
Quel fallo là sa di patriarcato.
Ma non è nessuna
lei.
Provocazione, quella di Pesce.
Sa un po' di mascolinità tossica, questo voler far apparire. Poi, tra l'altro, scusate, il sottotitolo è Tu sei una cosa grande. Ha voluto proprio sottolineare qualora ci fossero dei dubbi.
Sì, ma ho capito, ma insomma, non voleva fare un fallo gigante.
Napoli, Tu sei una cosa grande, signorina. Scusi, Napoli, Gaetano Pesce. È stato uno dei più grandi scultori e architetti e designer italiani.
E
ora, io che lei, con tutto il rispetto, venga a farci una lezione sul fatto che è mascolina, ha uno dei più grandi artisti e designer italiani che può essere tacciato di tutto, ma non certo di maschilismo. Ma di che stiamo parlando? Quello espone al Museum of Modern Art di New York.
Ma
di che parliamo?
Esponga in un museo non vuol dire che non sia un maschilista, che non sia stato un maschilista.
Però, al Museum
Modern Art di New York. Come in tutti gli altri musei espongono praticamente solo uomini, una percentuale troppo alta.
Ah, ci sono troppi uomini che espongono nei musei.
Ma che deve fare?
Quasi solo uomini.
Ma evidentemente le opere sono buone, no? Ho mezzo ruttato, ho fatto un rutto, ho fatto una specie di
rutto. Forse sono gli uomini che scelgono altri uomini perché
ma una cosa maschilista, ho ruttato.
Anche le donne ruttano.
Ho un po' ruttato perché ho la gola così, ho bevuto troppa acqua, dunque ho fatto un piccolo rutto. Però ma chi se ne frega, non è quello. Ma sì, vabbè, la trasmissione in diretta.
La cosa più educata degli ultimi anni che hai fatto alla Zanzara.
Quello può essere, sì, quello può essere, ci sta come battuta, però scusi, a me la cosa, io mi sono convinto di una cosa da quello che lei sta dicendo adesso, che in realtà lei, che per carità è molto femminista, no giusto, lei è femminista, sì, lei fa battaglia.
Essendo dotata di vulva, penso di dover difendere il mio genere.
Ma non c'entra niente, ma lei non è la rappresentanza del femminismo, lei si è voluta fare un po' di pubblicità portando, siccome fa l'artista, giusto? Tenta di fare l'artista, in realtà secondo me lei è un po' ricca di famiglia. Permettere di fare l'artista.
Non confermo, non è assolutamente vero.
Ma comunque, in ogni caso, lei è andata lì a farsi un po' di pubblicità. Dice: mettiamo questa bella installazione che infatti è stata portata via. E dunque è uscita su tutti i siti dicendo: ecco la vulva portata via, eccetera. Questo era il suo obiettivo. L'obiettivo di farsi pubblicità.
Il mio obiettivo era far ragionare anche
ragionare
solo una persona che passa di lì. Tant'è che sono passate un gruppo di ragazze proprio mentre io avevo appena installato questa vulva. Si sono complimentate, si sono riconosciute, cosa che quando mai noi
si sono
ci riconosciamo?
Certo, c'hanno la figa.
Appunto. Più di metà popolazione ce l'ha la vulva.
Ma
quindi...
chi se ne frega? Ma perché dobbiamo fare metterla accanto a quella roba là che è un'installazione?
Quella era una provocazione, una risposta a una provocazione. Sì. Era per far sentire
oggi
una voce femminile. Assolutamente sì.
No. E dove sta sto patriarcato in Italia?
Cosa vuol dire?
Se non lo si vede è perché ne si è permeati.
Sì, dimmi,
chi non lo vede? Prima regola del patriarcato, non parlare del patriarcato.
Sì, ma dove sta sto patriarcato? Mi dia un esempio di patriarcato. Dovunque che
sta nel fatto che 150 donne l'anno vengono uccise, una ogni 3 giorni.
Dato falso.
Va bene, allora andiamo oltre. Il fatto che
sono una quarantina le donne, per carità, anche una è troppo, una quarantina di donne uccise per quello che sta dicendo, per il cosiddetto femminicidio, che non esisto.
Vai a leggere gli
studi. Esiste l'omicidio, non il femminicidio.
Femminicidio, quando si ammazza una donna è femminicidio, come esiste
omicidio.
L'omicidio.
No, omicidio.
Femminicidio.
Non c'è il maschicidio. L'altro giorno
importanti.
Hanno preso a coltellate una 34enne, ha ammazzato a coltellate il proprio ex partner, eccetera. Eppure non si parla di
vogliamo
maschicidio.
Vogliamo vedere le percentuali dell'uno dell'altro.
Sono superiori, certamente sono superiori. Le violenze esistono sia da parte delle donne sia da parte degli uomini. Su questo non c'è dubbio. Ne ricevo a decine.
C'è una maggioranza di violenza di genere dell'uomo perpetrata nei confronti della donna.
Ma
questo
che c'entra
è
col patriarcato questo?
Perché il problema è del patriarcato. Se non esistesse il patriarcato
lei quando scrive usa la famigerata schwa, così mi segnalano.
Sì, mi capita, ne vado molto orgogliosa.
Usa la schwa, che è una R rovesciata per non usare, diciamo, il genere maschile o femminile
per
accontentare
tutti
i fluidi, insomma, per accontentare quelli che non si sentono né maschi né femmine, diciamo,
ma
più
questo
o meno,
mi pare
no?
Un po' eccessivo.
Lei è fluida,
insomma,
signora? Comunque. Sono cazzi suoi, sì.
Quello che hai detto, esatto.
Però lo posso chiedere, se uno dice fluida
sono
come
fluida
si sente,
e
etero?
Spero di vivere in una società ancora più fluida ed evoluta,
cioè fluida dove non si riconosce il genere né maschile. Lei che cos'è?
Il mio orientamento sessuale non sono affari da discutere qua,
sì,
quindi
ma lei
andiamo
si sente fluida però o etero?
Voglio che il mondo mondo si possa sentire libero di essere
felice.
Infatti è libero.
No, non, sia, non
è
siamo libero. Libere, non siamo liberi come non siamo liberi di andare in giro la sera da sole.
Ma che cazzo c'entra quello con cosa? Quello è il problema di polizia, però. Quello è il problema di polizia e dei carabinieri, però, che vuol dire?
No, questo è il problema del fatto che gli uomini non vengano educati al rispetto delle donne.
Gli uomini vengono rapinati anche gli uomini, poi le donne vengono anche violentate e gli uomini no, d'accordo.
Sì, ma
quello ma che c'entra, quello
stessa,
da che mondo è mondo?
Non okay. con la stessa la stessa volontà, con lo stesso perpetrare continuo. Vabbè. Di una violenza che è frutto di che cosa? Di un possesso, di un fatto che la donna, essendo un essere secondo qualcuno inferiore,
sì,
debba.
Ma la donna non è considerata un essere inferiore in
Magari
Italia.
Non da te.
Da nessuno, né dalla società.
No, da nessuno in questo caso.
Dai, certo,
non
diciamo
che la donna sia più in pericolo quando esce la sera, questo è vero.
Ma poi lo grazie a cazzo, che vuol dire? Perché
ma
non ci sono gli
normale.
Stupratori. Non ci sono le donne che stuprano gli uomini, dai, non diciamo minchiate, dai. Va bene, siamo Meyer. La ringrazio.
Aspetta,
lei...
voglio concludere con una cosa. Il maschilismo è una supremazia e un dominio. Il femminismo è la l'uguaglianza, la libertà paritaria.
No, ma cazzo gente, per femminismo, il femminismo in Occidente dovreste andare a incatenarvi davanti all'ambasciata iraniana. Questo dovreste fare.
Ma chi dice che non
ci andate,
o che non lo si
non
fa?
Ci andate, le femministe di oggi non ci vanno.
Dire che il patriarcato non esiste è come per dire la mafia non esiste.
Ma non diciamo cazzate. Gianluca, provincia di Bari, vai. Gianluca, dimmi.
Sì,
dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Sì, pronto. Devo dire alcune cose.
Dimmi.
Una cosa innanzitutto a Parenzo.
Dimmi.
Scusa, voglio dire, ma Netanyahu quando lo smette con questo incredibile genocidio che sta facendo?
Beh, diciamo che in questo momento le attenzioni...
Il fatto, sai qual è il fatto?
Dimmi.
E voi, gli ebrei, vi date sempre
che c'entrano gli ebrei? Che c'entrano gli ebrei con gli ebrei con Netanyahu?
No. Io sono anzi felice che ci sia questo processo a Netanyahu in Israele.
A quel porco schifoso di Netanyahu.
Io trovo che sia ancora una grandissima democrazia un paese che processa un proprio leader per corruzione nei giorni, nei mesi dell'anno in cui c'è ancora una guerra in corso. Io la trovo una prova di grandissima democrazia. Se dopodiché lei mi chiede un parere e mi dice: secondo lei, caro Parenzo, Netanyahu ha fatto bene intanto a sottoporsi al processo, quello sì, doveva farlo anche prima, ma ha fatto bene ad occupare le alture del Golan in modo preventivo per mettere la Siria in difficoltà? Io dico assolutamente sì.
Vabbè, dimmi Gianluca, dimmi che c'è.
No, dico semplicemente che gli ebrei fra loro si danno sempre ragione.
Ma non è vero, è pieno di ebrei che attaccano Netanyahu.
Assolutamente.
È pieno.
Assolutamente, lei deve telefonare al dottor Gad Lerner, ad esempio. Lei deve telefonare al dottor Gad Lerner, che vorrebbe vedere Bibi Netanyahu al gabbio. Lei dovrebbe telefonare al dottor Moni e anche Ovadia, che vorrebbe vedere in questo momento forse la supremazia di non so chi. Insomma, lei deve telefonare a tante persone che criticano in modo asperrimo Israele e le sue politiche.
Chiusura finale di Gianluca, dimmi Gianluca.
Sta distruggendo un popolo. Basta, questa è la questione. Vorrei sapere quando cazzo.
È vero, i siriani lo stanno facendo. È vero.
Vabbè, lei ha detto infame pezzo di merda più volte, per carità. Va bene, è uno sport abbastanza diffuso quello di insultare Netanyahu. Non ci stupiamo di nulla, amico mio. Non ti preoccupare. Ma
io pensavo parlasse di Assad. Scusami, ho capito male.
No, Assad è in Russia.
No, io pensavo parlasse di quello schifoso di Assad.
Che c'è, Lores da Vicenza? Fermi tutti, Lores.
Che merda.
Che c'è, Lores? Dimmi, Lores.
Ciao, cara. Ciao. La cretina là che c'era prima. Sì. Perché non hai posto? C'è il coglione nano di merda qua sotto.
Ciao.
Ma va a cagare, stronzo. Vai a cagare.
Senti,
perché non hai posto un cervello vicino a Atene? A Napoli?
Non l'ho capito.
Perché non hai esposto un cervello se voleva far vedere che c'era anche la donna vicino al cazzo a Napoli?
Ah, perché ha preferito la vulva, Lores, ha preferito la vulva.
Via ste cretinette qua femministe del figo secco, che prima di essere femminista diventino donne, per cortesia.
In che senso? Scusa, cerca di specificare.
Donne, perché sono sono delle ciabatte.
Vabbè, ma cosa vuol dire? Questo è un giudizio.
Ma non sanno neanche dove sono, non sanno neanche.
Sì, ma ho capito, ma che cos'è che non ti piace di questa cosa, di questa provocazione con la vulva accanto al cazzo? Spiegami.
Ma perché è una deficiente? Doveva mettere un cervello della donna, no? La vulva.
Quello è interessante come cosa. Questo è interessante come provocazione.
Doveva mettere un cervello per far vedere che c'è anche la donna.
Nel tuo caso mettere un gabinetto, nel tuo caso, un gabinetto nel suo caso.
Calma.
Dopo un'altra cosa.
Parenzo dice che dovrebbe mettere il gabinetto, Alfa, che se fossi tu dovresti mettere.
Parenzo, che dia il Parenzo che lo stronzo e ti tiro me l'acqua adesso. Ma medico, ti fai vedere quanto stupido sei.
Dimmi.
Ma che non senti quanti idiota che sei. Allora, niente, io volevo mandare. Ma chiudi quel cazzone.
Dimmi.
Dimmi un cazzo, se quello lì
non ti preoccupare, sta zitto adesso.
Scusa,
dimmi.
Ok, allora io offro 10.000 euro a una famiglia di finti rom o delinquenti italiani comuni, che ce ne sono tanti,
per fare cosa?
che vanno a occupare la casa dei genitori della sguattera.
No, io non so di chi sta parlando questa qua. Lores fa sempre casini, i genitori di questi, i genitori di quest'altro. Non so di chi stai parlando e non si parlano e non si dice sguattera di nessuno. Non so di chi stai parlando. Non so se è qualcuno presente qua, spero di no, o se ci sono altre persone. Per cui paga questi 10.000 euro a chi vuoi e poi ci rendi edotti e poi ci informi di quello che stai facendo, ok? Fermo là, fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Red Ronnie che ferma le guerre con l'OM, sta a Parenzo che ferma gli aggressori con dei delitti e delle pene. Tutto perfettamente bilanciato.
Parenzo!
Allora, ci ha raggiunto in studio il mitologico Mirko De Carli, popolo della famiglia, buonasera.
Ecco,
considerato da Parenzo praticamente uno degli uomini più omofobi d'Italia, praticamente, no? Uno degli uomini più omofobi d'Italia. Fino. Consigliere comunale.
Se posso usare una immagine che spero. Tanto lo saluto. E se posso usare un'immagine che spero. Buonasera, grazie. Se posso usare un'immagine che spero non la offenda, perché io alle volte. Ho usato delle espressioni piuttosto dure nei suoi confronti e quindi vorrei questa puntata essere conciliante. Se volessimo paragonare, se tu mi chiedessi, dici David, come lo descriveresti?
Che cosa costi il nome De Carli?
Perché poi le persone si offendono, querelano, eccetera. Allora io, se lui mi permette,
la consento.
L'unica immagine che... l'unica immagine che mi viene in mente, tu mi dici, caro David, mi puoi dire a che cosa lo associ, no? De Carli, Movimento per la Vita, omofobo, eccetera. Io lo associo a un gabinetto pieno di merda otturato. E spiego perché. Non vorrei essere equivocato, perché poi offensivo. Basta un attimo per essere poi fraintesi. Il gabinetto pieno di merda otturato è particolarmente fastidioso perché, in particolare se capita alla stazione centrale, perché
tu di fretta,
c'è sto spiegando anche davanti a un giudice, sono in grado di argomentarlo, perché la quantità di gente che frequenta i bagni delle stazioni, i bagni pubblici, qualora questo bagno fosse rotto, lo stimolo a comunque andare in bagno c'è, quindi tu corri, lo fai,
trova.
Anche se c'è già una presenza dopo, no? Quindi si accumulano diverse presenze, non riesci a scaricare, e questo è io penso
il danno.
Ma io non vorrei che nessuno si sente
offeso da essere considerato
assolutamente
un cesso pieno di merda.
Guardi, mi ha fatto solo un complimento
di un gabinetto
perché anche in quel caso gli ho dato fastidio,
otturato.
Perché non gli ho dato la soddisfazione di andare a cagare,
otturato.
E quindi sono
otturato.
Fierissimo.
dice di essere un gesto otturato. Lei ha accolto con felicità la decisione del Papa di dedicare una giornata o diverse giornate, adesso questo non lo so, al mondo LGBT e alle persone omosessuali durante il prossimo, ammetto, talmente indifferente, devo dire la verità, tranne che per rottura di cazzo che ci saranno, giubileo?
Potevamo risparmiarci. No,
beh, cioè lei è contro Bergoglio, dunque? Lei è contro
questa
Bergoglio.
Decisione, sono contro quello che ha deciso Bergoglio,
cioè,
assolutamente.
Lei è, dovrebbe considerare...
Ma è il Santo Padre, scusa.
Ma potrò dire
padre.
La mia opinione?
Cioè, secondo me secondo lei opinione. Un gay credente non può esistere.
Un gay credente può fare quello che vuole, ma una pastorale dedicata al mondo omosessuale,
no, ma possono esistere
per
i gay credenti, perché c'è pieno di gay.
Un gay credente è un controsenso,
cioè i gay cattolici
ha bisogno di andarsi a confessare, ha bisogno di andare a capire cos'è la fede e a mettere a posto qualcosina,
cioè,
perché
deve,
farsi
deve
dal culo è qualcosa che nel cristianesimo non c'entra.
E tu dici, col cristianesimo prenderlo nel culo non c'entra,
no, non c'entra nulla, basta leggere il Vangelo, non c'è scritto prenderlo nel culo c'entra con la fede cristiana. No, non è vero, è un peccato. È un peccato.
Ho capito. Dunque, lei mi sta dicendo: regala sempre grandi perle, caro De Carli. Però lei sta dicendo una cosa: lei sta dicendo che prenderlo nel culo non appartiene a un cristiano. Però io le ripeto: è pieno di cristiani, cattolici.
Ma è pieno di coglioni anche il mondo. Che cazzo me ne frega?
Ho capito.
Cioè, allora, se uno se lo prende nel culo è libero di farlo. Però lo ripeto: la fede cristiana, ragioniamo in maniera spiccia. È un club, ha delle regole. Vuoi stare
quello
in quel club?
Vero,
aderisce a quelle regole.
Club,
nel cristianesimo, la regola di prenderlo nel culo non esiste.
Posso,
quindi vai da un'altra parte,
ragionando in maniera razionale, non è tutto sbagliata l'idea di De Carli. Cioè, se uno appartiene a un mondo che è quello che si fa la Bibbia, eccetera,
esatto,
eccetera,
bravo.
E prenderlo nel culo è una cosa che non ci sta.
È soggettivo.
È orribile quello che dice. E perché? Lui sarebbe un cattolico. Come, come disse
il cattolico,
Papa,
cosa deve essere?
Chi sono io per giudicare?
Non ha detto solo quello. Non ha detto quello. Tu come sempre sei come i tuoi amichetti che prendete le frasi e le estrapolate. Il Papa ha detto parole testuali che l'omosessualità è una condizione che non è organica alla famiglia e quindi alla condizione cristiana.
Chi sono io per giudicare?
No, non ha detto chi sono io per giudicare. Ma certo, ma non giudico neanche io. Se uno se lo vuole prendere il culo se lo prenda, non mi deve rompere le palle con diritti, giornate al giubileo o stronzate varie. La pastorale LGBT,
io sento un miasma.
Ma cosa c'è la pastorale LGBT per quattro scemi che vanno in piazza con le bandiere arcobaleno? Anche lì non
sai,
ne abbiamo abbastanza in piazza.
Dai. Io sento miasmi
oggettivamente,
da Milano. Miasmi.
Oggettivamente io non penso che le persone che vanno al giubileo aspettino con grande trepidazione.
Non gliene frega un cazzo.
La giornata,
non ce ne sarà nessuno.
La giornata per le famiglie, per le persone LGBT. Soggettivamente, dai pellegrini gay. Ma di che stiamo a parlare? Lei si immagina un pellegrino gay?
No, non me lo immagino, perché un pellegrino gay, che cazzo ci va a fare un pellegrino
gay?
Un
pellegrino gay, uno può
va
andare
in una stanza del buco un gay pellegrino, va a pellegrinare in una stanza del buco e trova la sorpresa che gli interessa, ma non va di certo a Roma, dai.
Orribile.
Orribile. Le abbiamo pagate con i soldi pubblici del Lunar, le stanze del buco, dai.
Però scusami.
È orribile.
Ma ho capito, non è che soggettivamente che cazzo c'entra? Non è che
orribile.
Non c'è qualcosa di male ad andare nelle stanze del Glory Hall.
Perdono.
Lei sa che cos'è il Glory Hall o no?
Sento che lo so.
Lo sa che cos'è il Glory
Hall? Abbiamo parlato.
Lei sa cos'è il Glory
Hall? La banalità di questo mondo ormai.
Sa tutto.
No, il paradosso è che la femminista,
che
è rimasta qui accanto non sa che cos'è il Glory Hall.
No, fermi tutti, io sono sconvolta.
Mentre
De
Carli,
lei sa i soldi, sta seduta davanti al caminetto a chiacchierare e poi dopo va in giro con la fresca a fare sceneggiate, capito?
Anzi, colgo l'occasione per dire, chiunque volesse sostenere l'artivismo può...
L'artivismo
culturale,
ma chi se ne fotte?
Può guidare una mia stampa?
Ma chi se ne fotte? Scusami, ma che sta a fare, Marchetta? Allora, l'applicazione di incontri, esistono molte applicazioni di incontri gay. Come le giudichi?
Una porcata.
Ma perché una porcata? Le applicazioni? Ma
vanno bandate queste cose, bannate completamente.
Grindr, questa roba.
Ma che Grindr è piena di matti. Ma tu pensa che uno apre? Io l'ho vista questa applicazione. Uno apre, c'è un'immagine di una città, una cartina geografica e si vede dove sono i froci.
Ottimo, così
ma
uno trova la scopa, così
ma
uno
ma
trova la scopa.
Ma
perché
per
qual è il problema?
Ma tira giù le mutande, ti interessa, fai prima. Ma potrò mai.
Ma esiste anche,
e poi lo sai,
esistono le applicazioni per gli etero come esistono le applicazioni per gay.
Ma ho capito, ma per piacere, ma Scusami, beh, per piacere. Ma sei qual malato? È il problema? Che sei mamma malato mia. Se ti vuoi far mamma mandare la foto dell'uccello del culo perché per scegliere se andare a
ma perché se la manda una donna?
Sei
mamma mia, mamma
ma quale
mia.
Ma se vuoi una donna ci vai fuori, te la porti a letto.
Sì, ma esistono
ci
anche le applicazioni per gli eterosessuali disegnate.
Per me è malato pure quello. Io se voglio andare con una figa me la trovo, me la porto a letto.
Ho capito,
me la
ma che te ne frega a te se due si vogliono incontrare su un sito?
Ma
è più semplice, no?
Ma non è normale, ma io devo andare su un'applicazione a vedere l'uccello e il sedere di uno.
E certo, se tu vuoi scopare uno, che fai? Che gli vedi? Che ci pare di Kant.
Ma ho bisogno dell'applicazione, ci esco una sera a cena,
sì, ma
lo
se
trovo.
Non sai dove trovare nella stessa città, tu in questo quartiere puoi sapere se c'è il
per
gay.
Me, per me sei fuori di testa.
Dunque andrebbero cancellate pure questo.
Bannate!
Scusi, in 30 bannate. Secondi, secondo lei il patriarcato esiste o non esiste, come diceva la signorina prima?
Ma che patriarcato? Cioè, ma magari ci fosse! Ma magari ci fosse! Noi oggi sentiamo le stronzate di questa gentile donna che viene qua a raccontarci cavolate. Se esistesse il patriarcato, questa signora non avrebbe diritto di parola e ci vorrebbe il patriarcato.
Fermi tutti! Torniamo tra pochissimo. Fermi tutti con un collegamento con Panama, amico mio. Panama, dove c'è il nostro Galeotto ai domiciliari, il nostro caro Galeotto, Stat Trading, come cazzo si chiama, il trader da Panama rischia 20 anni di galera per aver favorito la prostituzione. Fermi tutti, Stefano Conti tra poco.
La Zanzara.
Crucio, io di una poltrona per due ricordo con immensa gioia le minne di Jamie Lee Curtis. Mamma mia, che roba!
Salve, per la rubrica Medicina 69 volevo solo dire che questa mattina, utilizzando i vostri consigli, la mia cagata è stata molto grande, tant'è vero che usciva almeno una 20 centimetri dall'acqua. Una roba allucinante, mamma mia!
Sì, pronto.
Eccoci qui, Giuseppe Cruciani, come andiamo?
Evviva.
Normale, Cruciani, lei?
Beh, insomma, sì, qua si campa meglio rispetto ai domiciliari a Panama, su questo non c'è dubbio.
Ma non so, guarda che è una bella situazione, piscina, robe.
È con noi Alessandro Della Giusta, buonasera, buonasera.
Ciao a tutti.
Eccoci qua,
ciao,
per chi non lo sapesse, Alessandro Della Giusta è uno youtuber molto conosciuto, fa inchieste formidabili su YouTube. Tu non sai un cazzo perché ti occupi di televisione tradizionale,
no,
di televisione generalista. Tu ti occupi di televisione generalista, ma queste cose qui non le sai, sì. Non le sai chi opera sull'internet.
Saluto lo youtuber.
Non è colpa
saluto
sua.
Lo youtuber.
Non è colpa tua, è l'ignoranza.
Ho profondo rispetto per lo youtuber.
È assolto per non conoscere fatto, eccetera. Allora, ricapitoliamo. Stefano, tu hai dichiarato l'altra volta da noi, anche da Alessandro, sostanzialmente sei un puttaniere, ma ti hanno accusato di tratta di esseri umani. A che punto
mamma
siamo?
Mamma mia, è grave però.
Io voglio fare una domanda, ma il giudice, l'amico suo lì, come si chiama? Scorenzo, da che parte sta? Perché è grave il delitto, ma io non ho mai fatto niente. Qui non c'è nessuno che piange, non c'è nessuno che grida.
Perché sta a Panama intanto? A Panama? Perché uno sta a Panama? Uno sta in Italia.
Ma che c'entra? Io sono libero di andare dove voglio.
Intanto,
ma io
qua
ho pagato le tasse.
Sì, fa il trading, fa il trading. Vabbè, ma ognuno, sta dove vuole.
Ma che lo fa a Panama perché così non paga meno tasse. Dai, su, cominciamo
a
dire le cose.
Sono venuto
come
via
stanno.
Perché faceva freddo. Io sono di Milano, da noi
faceva
fa freddo. Ma cosa
vero,
stai dicendo? Ma qual è il problema?
Faceva freddo a Milano.
Ma se l'ha lasciata,
fatto sta che adesso sta ai domiciliari con un'accusa gravissima. Sta qua ai domiciliari con un'accusa gravissima e dobbiamo pure sentire fare i garantisti con questo così, perché va benissimo, per carità, che è andato a Panama per pagare meno tasse, è accusato di cose gravissime e ci viene pure a spiegare.
Ma uno non può fare il puttaniere,
anche
l'altra volta l'abbiamo detto, fa il puttaniere, gli piace andare a puttane, sarà un reato per Panama?
È una cosa vergognosa, è un personaggio vergognoso, lo posso dire o
scusami
o
Alessandro,
non lo posso
prima hai detto siccome sei andato a trovarlo che in realtà lui poi non è che sta così male a Panama.
No, dove fai domiciliari è sicuramente una bella situazione.
Cioè?
C'è la piscina, anche se in realtà quando sono stato io aveva detto che non poteva andare in piscina per la cavigliera. Adesso però non ce l'ha più, quindi non so se sarà già provata.
Dunque, tu sono domiciliari lussuosi, no? O sbaglio?
Ma io pago, non vedo perché non devo avere l'affitto dove c'è. Ma di cosa stiamo parlando?
No, ma è per inquadrare la situazione, diciamo, non sono domiciliari che uno è ristretto.
È drammatica, perché hanno dimostrato tutto meno di voler fare giustizia. Quindi qui c'è il problema che io mi potrei trovare fra qualche mese di nuovo all'inferno, che il suo amico giudice non vuole accettare. Qui si parla di rispetto dei diritti umani. Io capisco che uno dica, ma sei andato all'estero e hai avuto problemi, mo ti arrangi. Qui c'è poco da fare. Io non ho creato problemi a nessuno, non ho contro nessuno.
Okay, perché Panama è contro di te? Perché Panama è contro di te?
Sono una serie di motivi, è un delitto che gli serve perché loro guadagnano,
cioè,
se dovessero riuscire a condannarmi. Nel senso che il pubblico ministero prende i soldi.
Beh, questo è gravissimo.
Se dovesse ottenere quelle condanne. Perché la domanda da farsi è: come mai in un paese dove la prostituzione è legale stanno lì ad accanirsi così su un delitto del genere?
Perché
non è perché non c'è qua non c'è il favoreggiamento. Qua non c'è
tratta di esseri umani con fini sessuali. Questo è una delle accuse che ti fanno, no? Tratta di esseri umani.
A loro serve il delitto, perché loro sono a budget, devono trovare persone da condannare per questo delitto, perché l'ONU gli esige a loro.
Allora,
dovete guardare che di fronte a casa mia ci sono i night. L'ONU ce l'ha con loro, non con me. L'ONU è venuta alla mia udienza la prima, perché non è venuta alle altre? Perché non ho capito dall'inizio che non sono nessun trattante di nessuna persona.
Fermi tutti.
L'ONU sarebbe venuta.
Tu dici che sostanzialmente conviene a qualcuno che tu venga condannato, ma quanto rischi?
30 anni. Ragazzi, non c'è l'acqua per bere, non c'è l'acqua. Ma di cosa stiamo parlando? Non c'è l'acqua per lavarsi. Non voglio sottrarmi alla giustizia.
Ma ha scelto lei di andare
sono
a Panama.
Sono convinto di avere ragione.
Mio.
A differenza di
sono
convinto di avere ragione.
Se uno va a Panama, poverino, se uno va a Panama e dice paga meno tasse, però se poi combina qualche barachella,
lo
stato di diritto è quello lì. E che ti devo dire?
Rivendichi il fatto di essere stato un grande puttaniere, diciamo, quando eri più libero, o no?
Pure.
Ma non me ne pento minimamente, qui è legale e dovete accettarlo. Io adesso se mi affaccio dalla finestra vedo le ragazze che fanno quello che fanno. Ragazzi, qui non è, io sono girato il mondo, qui è legale.
Ma perché?
Punto.
Ma
lo vogliono fare.
Ma che bisogno? No, non è, mondo, è legale nei locali. Ma perché tu hai chiamato qualcuno dalla Colombia per far venire? Che bisogno c'era di chiamare qualcuno dalla Colombia? Perché poi
diversione.
Uno può fare quello che vuole, eh?
Come la vuole chiamare? Diversione.
Diversificazione. Diversificazione, diciamo.
È normale, il sogno di tanti, normale, no? Due sorelle. Di cosa stiamo parlando?
Come
io
due
non
sorelle?
Ho
che senso? Hai chiamato due sorelle dalla Colombia?
No, sì, è normale, sono fantasie, non capisco il problema, cioè ci stiamo accadendo, ma se anche ci fosse stato di fronte a me un morto,
una non era del suo gusto, quindi ha fatto solo
uno. Se anche ci fosse, premesso che se ci fosse stata una denuncia avremmo dovuto prima di tutto verificare che quello che dice è vero. Se anche di fronte a me ci fosse stato un morto.
È una storia molto sporca.
Non è vero.
Scusami, due sorelle, quanto le hai pagate in tutto per farle venire dopo? Quanto le hai pagate?
No, non si tratta di quello, non
no,
è una
fammi
questione,
capire,
ragionamento
fammi capire, allora quanti soldi potevi arrivare per pagare? Quanto hai pagato al massimo per le mignotte che hai portato? Dai, su, non ti nascondere dietro queste cose qua.
Oh, io non mi sto mica nascondendo, quanti soldi gli ho chiesto io a lei? Ma di cosa sta parlando?
No, sto dicendo...
Qui non c'è qualcuno che mi sta chiedendo i soldi che non ho dato,
no, ho capito.
È il contrario,
sto chiedendo...
io ho pagato tutto, sto... ma di cosa
stiamo parlando? Ma non ti sto dicendo che...
Ma cerchiamo di discutere dall'altra parte,
ma
non sta là, guarda, non c'è il delitto!
Ma d'accordo!
Cercate di documentarvi su quello che è il delitto!
Scusami un attimo, io voglio
parlando?
Capire, sono curioso, queste due sorelle per portare dalla Colombia e poi farle rimanere qui, quanto hai pagato in tutto?
Alla fine ho $2,000.
$2,000 per farle venire, poi qui l'avrei mantenuta, no? L'avrei pagato le prestazioni.
Ma di cosa parliamo? Ma di cosa parliamo?
Come fosse della merce, come fosse merce.
Allora, ma che porcheria, ma veramente,
come
ma
fosse
siete
merce,
diventati tutti
come
matti.
Fosse merce, come
Alessandro.
Fosse merce.
Ma quale merce? Ma quale merce? Lei che cos'è?
Ma tu ti rendi conto che brutta persona?
Ma mi faccia parlare un attimo col suo collega.
Lei giudica che è una brutta persona. Posso dirti che è proprio brutto, una brutta persona.
Ma brutto come? Cosa? Io non ho contro nessuno, brutto
una
cosa?
Brutta persona,
mi volete dire brutto
persona.
Cosa?
Ma in realtà pagare un buon una tipa per farla
niente.
Andare nel paese in
mi
cui sei non ha niente di male.
Io per quello che mi hanno fatto è il contrario.
Si
allora,
porta, si porta
allora,
la amichetta lì,
brutto
le amichette
cosa?
Lì
e
a pagare.
Ieri sera gli ho detto alla mia ragazza, ieri sera mi fa, va che devo andare a farmi le unghie domani mattina. Bene, dammi il conto che ti pago le unghie perché potrei svegliarmi senza i soldi visto che il conto non è mio e mi rubano da tutte le parti.
Proprio un oggetto.
Risposto
posto. Quella delle unghie sta a night, dobbiamo parlargli domani mattina perché adesso sta lavorando. È che la cultura qua è quella. E qual è il problema? Lasciagli fare quello che vuole.
Ma scusa, ma che è
ma stiamo scherzando.
Ma hai la fidanzata tu, non ho capito.
Sì. Sì, ma che c'entra?
No, ma lo so, ma è una domanda.
Siccome mi hai parlato di fronte a una violazione dei diritti umani completa, totale. Vabbè. Ragazzi, forse non avete capito, ho avuto la scabbia. Sanguinavo da tutte le parti.
No, ma questo non c'è dubbio.
E non c'è neanche il pronto soccorso. E mi venite a dire di che ho la ragazza, ma cosa ve ne frega?
No, ma è una domanda.
L'emergenza è un'altra.
Ma non capisco bene. Ma io lo so benissimo, ma sei tu che hai citato la tua ragazza che si deve andare a fare le unghie, mica l'ho citata io.
Sto spiegando che la prostituzione qui non è come credete voi, è una cosa normale. I night sono aperti alla luce del sole, nel cuore della città.
So, allora...
Il paese permette queste cose. L'educazione, la cultura qua è diversa dalla vostra.
Allora, scusami,
non stiamo parlando di un tabù da rompere, stiamo parlando di un qualcosa di normalissimo.
Benissimo, Alessandro, tu sei stato lì.
Se solo avessi avuto persone di fronte a me a denunciarmi, avrei potuto anche capire. Dice che sfiga, adesso valla a smentire. Non c'ho manco da smentire quella persona di fronte.
Allora scusami,
perché devo star qua a rischiare di essere buttato in quel posto?
Benissimo, Alessandro, tu sei stato lì, ma è vero, è così legale la prostituzione?
Sì, allora in realtà ci sono due situazioni differenti, quella che è legale, che in realtà è anche la peggiore da un punto di vista di violazione di diritti, perché è quella,
cioè quella legale è più controversa, è più pericolosa,
è peggio perché sono dei bordelli veramente beceri, chiusi, bui, e Stefano mi diceva tra l'altro, e andando lì ho riscontrato la stessa cosa, che le ragazze veramente non sanno, non si rendono conto nemmeno di che ora sia, se gli chiedi se sono le 4 loro non capiscono neanche se sono le 4 di pomeriggio,
cioè,
o da quanto sì, io ho una, cioè in ogni tipologia di bordello ho pagato per parlare con una ragazza, e in quelli peggiori vanno a letto con 30 persone al giorno, ma
30
costa,
persone al giorno?
Sì, ma costa $12.
Cioè vengono sfruttate in maniera clamorosa.
E gli rubano il passaporto e gli dicono che quella è effettivamente la tratta.
Cioè, nei bordelli legali a Panama funziona così. Dunque è meglio per farle venire da un'altra parte.
E infatti una marea di ragazze vanno nei casinò, tipo al Trump, che dove viveva Stefano, è letteralmente un casinò, però nessuno gioca al casinò. Le donne devono pagare tipo $25 come cocktail d'ingresso, poi si siedono lì, tu entri dentro, è pieno di prostitute. Ma nessuno va in quel posto per... Infatti a noi non ci hanno, sono andato col mio videomaker, non ci hanno neanche chiesto tipo il documento per entrare. Nei casi noti, cioè, ti chiedono sempre.
Scusami Stefano, ma è vero che hai scelto un nuovo avvocato?
Io non avete capito. Io sono la vittima qua. È inutile che girate la questione per giustificare, ma l'Italia che ha visto e ha sentito e non è intervenuta. È il contrario, avrebbero dovuto fare una carta per chiedere il rimpatrio della mia persona di fronte all'unico, sono l'unico al mondo che ha documentato uno scempio.
Ma io ti ho
tutti
fatto
i diritti umani mi sono stati violati. È inutile che quello mi venga a dire che sono una cattiva persona. Dovreste vergognarvi, siete là a portare a processo le ragazze del Calippo Tour mettendo come vittime i ragazzi che poverini non hanno preso la scalippa. Ma stiamo scherzando?
Ma
qui
io,
non c'è nessuno,
guarda,
che rompe i coglioni.
Ma, guarda,
ma di cosa stiamo parlando?
Ma guarda che per me dovresti tornare domani mattina in Italia, non te la pigliare con me.
Ma
per me
no, però certo. L'amico tuo invece ce l'ha con me tutte le volte, te la prendo, guardi che non è carino. Quello che ho sopportato io non l'ho sopportato nessuno.
Scusi,
io capisco che fa parte del gioco,
direttore.
Però neanche così, dai.
No, lui dice un'altra
scusi,
cosa. A lui non piacciono i puttanieri. No. A lui non piacciono i puttanieri.
A
chi
me non
se ne frega, se li farà piacere, allora ammazziamomi. Ragazzi, quella è tortura. Quella è tortura. Se io avessi ammazzato.
Intanto, Giovanotto, intanto si calmi. Primo, io non ho detto nulla, ho detto che non mi piacciono i puttanieri in alcun modo. Dopodiché ho un mio giudizio personale. Lei è andato a Panama per pagare meno tasse e farsi i cazzi suoi. Ora è vittima della giustizia panamense, che sicuramente non è come la giustizia italiana e quella europea. Rompe il cazzo, si proclama innocente, e io dico sarà innocente. Oppure detto venga in Italia, figuriamo. Un cittadino italiano deve essere giudicato qua, però se vuole anche il mio applauso, quello non lo avrà. È possibile?
Questo
piacerebbe, mi piacerebbe semplicemente rettificare, non sono venuto via per pagare, per
cazzo?
Non pagare le tasse.
No,
dall'altra parte ci mancherebbe,
sole,
giudicatemi in Italia.
C'era.
Io vorrei essere
perché
giudicato da persone che perlomeno rispettano i diritti umani.
È andato a Panama perché c'era il sole. Dai, non diciamo cazzate.
Bravissimo.
Su.
Bravissimo. Sì, e sono andato a Panama perché si sta bene, perché qui non fa mai
c'è
freddo.
Il sole, sì.
E al contrario, mi hanno messo là a respirare l'aria che diventa
non fa mai freddo a Panama, con topi e scarafaggi. Neanche nei conti correnti fa mai freddo, neanche quando paghi le tasse fa mai freddo, fa sempre caldo lì.
Ma che c'entrano le tasse? Di cosa stiamo parlando?
Vabbè, lui
di
è
cosa
convinto,
parliamo?
Lui è convinto che sei stato a Panama per pagare meno tasse, ma che
scusami,
cazzo ti devo dire?
Facciamo la lista dei posti caldi? La Grecia.
Miami
è caldo, ma perché sono stato a Miami ad esempio?
Io non mi ricordo perché il nome del collega, mi faccia la cortesia, Cruciani mi faccia dire questo. Dimmi. Io sto rispettando la legge perché io sono iscritto all'AIRE e sono andato via, non ho l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi là, siete lì che cercate di evadere in tutti i modi e rompete i coglioni a me, mi dispiace, non l'ho mica fatto apposta, non ci ho mica vabbè voluto andare io in quel posto,
la domanda...
mi ci hanno messo con cortesia, mi riportate in una parte del mondo dove almeno ragionano e se devo bere bevo e se mi sento male vado dal dottore.
Beh, questo...
poi se non ho contro nessuno io vincerò il processo, se invece dovessi perderlo fa niente.
Vabbè, ciao Stefano, mi raccomando, avanti tutta, ciao.
La Zanzara.
Parenzo, vorrei farti notare che Una poltrona per due in realtà è un film di riscatto, è
già
una storia di riscatto, perché alla fine il nero la mette nel culo ai bianchi ricchi, chiaro?
Ma se stiamo rende conto che sti strasciagazzi del politicamente corretto, se fossero esistiti a metà dell'anni 70, avrebbero rotto i coglioni pure a giganti come Lino Banfi, Thomas Milian, Bombolo, Renato Pozzetto, Cristian De Sica. Ma io vado fiero di tutte le parolacce con cui sono cresciuto quell'anno là, io vado fiero di tutte le volte che Di Marfia, Una poltrona per due, ha ripetuto la parola negro. Voi siete personaggi tristi, noiosi, campate male, non siete manco più in grado da farvi una risata. A voi vi è rimasto solo danno a fare manifestazioni contro il patriarcato per poi la settimana dopo andare a manifestare a favore della Palestina e del mondo arabo, che tra l'altro sono quelli che il patriarcato solo rivennero come marchio di fabbrica. Baffa fanculo, voi è politicamente corretto e viva la Zanzara.
In questa serata drammatica dove la mia voce è quella che è, caro Parenzo, ma siamo sempre qui sulle barricate in grande resistenza, direi, in grande resistenza, direi di andare avanti con Ciro da Napoli dopo aver sottoscritto evidentemente quello che ha detto l'ascoltatore. Ciro da Napoli, vai Ciro, vai Ciro.
Ciao Giuseppe, come
oddio,
stai?
Dio.
Dimmi Ciro, dimmi.
Allora, voglio parlare subito con Parenzo per
sbuffa,
il calendario della polizia penitenziaria. Grazie.
Sì, dimmi, ecco, è qua Parenzo, è qua,
sì,
è qua che sopporta.
Allora, Parenzo, sciacquati la bocca tu FD quando parli della polizia penitenziaria.
Eccoci.
Abbiamo 207
qua
anni di storia.
Ma lei è un poliziotto?
Abbiamo...
Lei è un poliziotto della polizia penitenziaria?
Sì,
un agente?
Sono l'ispettore superiore del corpo di polizia penitenziaria.
Minchino di fronte all'ispettore superiore. Minchino, massimo rispetto. Dopodiché
no,
dico,
no,
amico
no,
caro,
no, io
grazie
voglio
per il lavoro
da
che fa.
Su quello che ha detto,
grazie
Giuseppe
per il lavoro che fa.
Su cosa, Ciro? Su
grazie
cosa?
Allora, Parenzo, col PD, ti ho detto prima, deve sciacquarsi la bocca perché abbiamo 207
vabbè,
anni di storia. Vabbè,
mica ha attaccato la penitenziaria.
Non dello Stato.
No, io mica ho attaccato.
E il calendario non è altro che riporta le attività formative e addestrative del corpo. Ci sono allievi commissari, allievi ispettori e allievi agenti. Non è né repressivo,
vabbè, si può criticare,
né
però
di repressione,
si può criticare
di punizione.
No, ma si può okay criticare. Voi siete, cioè, nel senso, siete aperti anche alla critica. Io lo difendo, naturalmente,
sì,
per me è una follia.
Io sono aperto alla critica, ma non strumentalizzare un calendario di un corpo. Perché Parenzo non l'ha fatto?
Parenzo,
con
rispondi,
la polizia di Stato, con
rispondi,
i
rispondi,
con la
rispondi a Cina.
Allora ribadisco il concetto a questo simpatico agente della polizia penitenziaria.
Nonché sindacalista
molto molto agguerrito. Non abbiamo bisogno di calendari della polizia
ha
di
detto
Stato
che
con
ti
manette
devi sciacquare
Manganelli
la bocca.
Non mi sciacquo nessuna bocca e siccome nessuno è sopra la legge, mi permetto anche alle volte di criticare un corpo dello Stato dove alcuni soggetti alle volte sono stati coinvolti nella repressione di rivolte carcerarie e ora sono sotto processo. Questo me lo dovete far dire. Nulla toglie.
Ma che c'entra questo?
Nulla toglie alla funzione speciale che svolge questo corpo di polizia, a cui va il mio rispetto.
Stai attaccando la polizia penitenziaria.
No,
parlare perché alcune agenti sono sotto indagine. Ciro, rispondi.
Ci sono molteplici inchieste.
Siamo un corpo serio e professionale dello Stato. Non meritiamo questa gogna. Siamo un corpo serio e professionale
certo,
dello Stato.
Io infatti vi rispetto e vi ringrazio per il lavoro che fate.
Bravissimo.
E vi ringrazio per il lavoro che fate.
Bravissimo.
E vi ringrazio per il lavoro che fate. E vi ringrazio per il lavoro che fate.
Allora, a proposito di carcere, abbiamo adesso in linea una persona particolare, nel senso che è stata coinvolta in un fatto che noi conosciamo bene.
Guarda,
e anche a proposito
come la metti,
di...
la metti.
È così. Allora,
no, dico,
Eva
come
Luna,
la metti, la metti.
Eva Luna, Eva Luna. Buonasera,
buonasera.
Ciao, buonasera. Allora, Eva Luna è chiaramente il nome finto, immagino, no?
No.
No, cioè ti chiami Eva di cognome, Luna di cognome o Eva Luna di nome?
No, 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 il mio nome è Eva Luna.
Ah, il tuo nome è Eva di noi? Io pensavo che fosse un nome finto, pensate come sto.
Ah, comunque,
no, il mio
comunque
nome.
Tu sei del 2003, quanti anni hai?
Sì, 21.
21 anni, sei la fidanzata del brasiliano o semplicemente
sono
una...
Sono la compagna di Massimiliano Minocci.
Ma compagna vuol dire che state insieme da quanto tempo? Perché io non sapevo niente che avesse una...
Stiamo insieme più o meno da 5-6 mesi, però che conviviamo sarà qualche settimana prima dell'arresto.
Allora, tu ci hai contattato perché vuoi dire una cosa.
Ma la voce è serena, no. Pare una voce di una persona
allora,
serena.
Tu ci hai contattato perché vuoi dire una cosa. Vuoi dire che tutto quello che è stato scritto in questi giorni è tutto sbagliato, cioè tu non hai subito alcuna violenza da parte di Massimiliano Minocci, giusto?
Esattamente.
Cioè non ti ha colpito con un bastone?
Non mi ha colpito assolutamente con un bastone, eravamo alterati entrambi.
Alterati che significa?
Alterati che avevamo bevuto.
Solo bevuto, o avete fatto uso anche di sostanze?
Anche qualche...
No, ma si può dire, cioè non è proibito comunque, io per carità, io trovo...
Eravamo alterati.
Eravate alterati?
Sì.
Anche da sostanze?
Sì.
Ok.
Sì.
Ok, eravate alterati?
Anche dall'uso, io posso aggiungere, anche dall'uso smodato di sostanze, per questo
io non so,
alterati.
Smodi? Sì. Andiamo avanti. Sì, dice di sì. Allora,
cioè, ho aggiunto io. Perché... Io aggiungo quello che lei non può dire. Anche dall'uso smodato di sostanze.
Allora, benissimo. Alla fine, come ti sei rotto un braccio? Perché il referto mi sembra che sia abbastanza chiaro.
Caduta entrambe le volte dalle scale.
Entrambe
i referti che sono andata all'ospedale.
Cioè 30 ottobre, poi l'altro giorno quando era il 25?
Il 23 novembre.
Entrambe le volte caduta dalle scale. Ovviamente i tuoi genitori, per esempio, la seconda volta tuo padre, credo,
sì,
ti ha diciamo accusa in maniera manifesta il brasiliano di averti picchiato. Ed è quello che ha detto, credo, anche alla polizia. Ed è quello che ha detto agli agenti.
Ed è per questo che sono usciti tutti gli articoli.
Cioè, ma anche tu però hai firmato una deposizione.
Guardi, non dico obbligato perché è brutta come parola, ma se andate a vedere le telecamere fuori il commissariato, che mi strattonavano dal giacchetto per, tra virgolette, obbligarmi ad entrare a firmare, purtroppo.
Ma chi ti strattonava, scusami?
I miei familiari. Perché
con
comunque
cui tu...
volevano che io andassi a firmare perché secondo loro era la cosa giusta.
Con cui tu non hai, immagino, grandi rapporti.
Esatto, adesso no.
Scusami un attimo, però adesso io mi metto nei panni dei genitori che entrambe le volte
certo,
ti hanno spinto
certo.
e mi raccontano, ma anche tu me lo confermi, ti spingono in qualche modo a interrompere questa relazione col brasiliano, ma tu sei maggiorenne, fai quello che vuoi naturalmente, perché dicono
è proprio questo che a loro non gli va giù,
perché dicono però che lui ti picchia. Ora, non ti ha mai picchiato, non ti picchia Massimiliano?
No.
Però spesso litigate.
Sì, spesso litighiamo, ma quando stiamo così, cioè quando stiamo in quella situazione, in quella circostanza, perché vengono delle paranoie, vengono fuori delle paranoie, delle ansie,
quali
delle
paranoie?
Paure.
No, lei dice
che magari gli nascondo qualcosa, che magari potrei andare con un altro, che io penso che lui potrebbe andare con un'altra, quindi sono entrambe le parti, sia da parte mia che da parte sua.
E in questi casi che succede?
Discutiamo.
E ogni tanto vi mettete le mani addosso o no?
Qualche pizza parte ogni tanto.
Ma sì, ma da entrambi.
Scusa, però, tua madre...
Quindi, cioè, diciamo
comunque lui non ti ha rotto un braccio con un bastone,
no,
questo tu lo dici?
No, assolutamente no.
E tu hai ritrattato, diciamo, le accuse che hai fatto?
Certo, al magistrato io ci ho parlato e loro mi hanno detto, infatti, che gli stavo togliendo l'unica cosa per cui potevano tenere Massimiliano là, infatti mi hanno dato calunnia.
E tu lo vuoi libero?
Certo.
Cioè vuoi tornare con lui?
Assolutamente sì. Io sto aspettando che esce.
Scusami un attimo, allora, tua madre...
Quando dovrebbe uscire, secondo te, cosa dicono i legali?
I legali dicono che ci dovrebbe essere un'udienza fra pochi giorni per vedere se...
Vabbè, vedremo.
Se gli concedono
ed è vero che in carcere l'hanno menato, l'hanno un po' bullizzato il Brasile in carcere?
Non è che l'hanno bullizzato, però comunque entrare per violenza sulle donne, quando lui è stato il primo a dire più e più volte che le donne non si toccano, diciamo che queste regole non scritte, queste leggi non scritte... E poi ricadono in carcere.
Dunque è successo.
Magari gli fanno i cori, gli cantano, capito? Gli danno un po' fastidio. Gli danno un po' fastidio.
Senti, posso chiederti una cosa? Tua madre diceva di aver visto vari segni sul corpo, sulle gambe, sulle braccia, sul viso, anche un occhio nero. Sono tutte stupidaggini o cioè, sono tutte cose?
No, sono tornata con i lividi, è vero, ma da una caduta dalle scale, di certo non ne posso uscire sana.
Cioè un occhio nero per una caduta sulle scale?
Certo, ho sbattuto qua sopra il sopracciglio.
Cioè, tu sei caduta due volte dalle scale, una il 30 ottobre e l'altra il 23 novembre.
Esatto,
però io con tutto.
Tutte e due perché stavamo alterati da entrambi. Cioè,
Eva, scusami, sai che rapporto ho col brasiliano, quanto l'ho aiutato, lo sai benissimo.
Certo.
Però lasciami immaginare che i tuoi genitori. Ovviamente.
Ma certo, ma infatti io mi ci metto nei loro panni, io non dico che.
Cioè, è possibile mai che per due volte sei caduta dalle scale? Perché?
Non è possibile mai.
Cioè, tuo padre.
Perché casa sua non è casa mia, io non la conosco come casa mia. Cioè, io chiudo gli occhi a casa mia e so dove stanno le scale, so dove stanno i comodini. Io a casa sua, sì, per quanto la potevo frequentare nell'ultimo periodo di più perché conviviamo, portate panni e tutto quanto, però per quanto la posso conoscere
anche questo video, un video porno alla nonna.
Questo sì purtroppo non posso
negarlo. Il video porno è stato fatto col tuo consenso? Cioè il video?
Sì, è stato fatto con il mio consenso ovviamente.
Ma è stato mandato a tua nonna?
È stato mandato a mia nonna, sì.
Ma perché ha mandato sto video a tua nonna?
Mia nonna non lo so, questo lo dovresti dire.
Ma perché
eravai
incazzato con te?
Sì, vabbè, sì,
tu
sì,
ridi.
Era incazzato con me.
Ma tu l'hai denunciato per questo?
No, hanno fatto tutti i miei familiari. Io
cioè, tu stai dicendo a te tu non lo vuoi denunciare per nulla, né per questo video, né per violenza, eccetera. Hanno fatto tutti i tuoi. Cioè, la responsabilità del fatto che lui è in galera, la responsabilità, tra virgolette, dei tuoi genitori.
Anche la mia firma è stato quello, forse probabilmente.
Però tu dici che te l'hanno estorta. Ma come si fa a estorcere una firma? Scusa, obbligata, che vuol dire? Non è che ti hanno trascinato a forza. Se uno non vuole andare a firmare, non lo firma il referto, no?
Invece in quei momenti loro sono riusciti a obbligarmi, nel senso che io comunque loro hanno dichiarato, io sono uscita dall'ospedale, loro la prima cosa che hanno fatto mi hanno portato fuori al commissariato, io nemmeno sapevo dove stavo andando perché io appena uscita dall'ospedale mi hanno portato lì fuori, c'erano anche i poliziotti testimoni infatti che non so, che mi dicevano guardi che se lei non vuole entrare non è obbligata non la dovete esprimere. Ma io che piangevo, cioè che mi portavano una giacchetta, che finché io non firmavo probabilmente
no,
non sarei andata via da quel commissariato.
Vabbè, questa qua è la tua versione ovviamente, per carità di Dio, e noi siamo qui
io
ad ascoltarla.
Io da genitore probabilmente avrei fatto la stessa cosa, però
tu che cosa vuoi dire ai tuoi? Vuoi dire no, cioè lasciatemi perdere, io voglio rimanere col brasiliano, voglio continuare a frequentare il brasiliano. Vabbè.
Assolutamente.
Però scusami,
sì.
I tuoi genitori
ma
non sono però.
È un amore tossico quello. Vabbè, è una relazione tossica.
No,
tossica.
Questo io non giudico.
Io mi permetto di dire di sì, ma per tutti e due, ma soprattutto per te che sei giovane.
Cioè,
poi
non hai
magari...
intenzione di smettere anche di. Lascia perdere il brasiliano, ognuno fa quello che vuole nella vita. Ma non hai intenzione di smettere di usare sostanze o no?
Certo. Certo, io sto sotto psicologo, io sto in cura, io sto facendo tutto, ma anche lui avrebbe dovuto cominciare se non lo prendevano. Già me l'aveva detto che voleva cominciare un percorso, che volevamo sistemarsi.
Ma percorso di che cosa? Tu ti vuoi disintossicare o non hai bisogno di disintossicarti?
No,
cioè,
non sei
dipendente dalla cocaina?
No, assolutamente no. Già ho fatto il mio percorso quando ero più giovane sotto questo punto di vista. Adesso io sto solamente... per non essere dipendente da lui, io adesso sto sotto psicologo per una dipendenza affettiva, questo è.
Cioè, nel senso che tu ti vorresti liberare di lui, ma non vuoi, ma non riesci.
No. I miei genitori mi hanno detto che se io volevo continuare a stare con lui, comunque sarei dovuta andare da un psicologa per non esserne dipendente. Cioè, nel senso che.
Ho capito benissimo. Vabbè, ho capito, cioè, non ho capito, ma questi sono affari vostri. Insomma, la cosa che conta in questo momento è una: che tu dici che lui non ti ha fatto niente. Beh, permettimi, però, permettimi, non ti ha bastonato, non ha usato violenza nei tuoi confronti. Cioè...
Assolutamente no, vabbè. Assolutamente no.
Grazie, grazie.
Quando lo vai a trovare in carcere? Quando vai in carcere a trovarlo?
Quando ho finito tutta sta sentenza, visto che per ora io sarei la parte offesa.
Ah, non, non puoi andare, non puoi andare.
No.
Ciao, ciao, presto, ciao, ciao. Gli italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.